San Giuseppe Raffaele Kalinowski, 1835-1907, è stato canonizzato la fine dello scorso anno. Nella più recente enciclica di Giovanni Paolo II, la Centesimus Annus, c'è un capitolo intitolato semplicemente così, l'anno 1989. Che un certo anno possa avere dignità di argomento in un documento del Magistero Pontificio dipende dal fatto che vi sono accaduti avvenimenti di importanza universale, anche se essi si sono verificati in alcuni paesi dell'Europa orientale e centrale. In particolare il Papa ricorda l'incontro tra la Chiesa e il movimento operaio accaduto nella sua Polonia, poi la caduta del marxismo e l'inizio per molti popoli di una nuova storia di libertà. Dobbiamo ancora aggiungere, considerando gli avvenimenti più recenti, l'inizio della diffusione del cattolicesimo in alcuni paesi dell'Est, nella Russia in particolare. Ma la nostra memoria storica sarebbe troppo corta se facessimo risalire tutto il dramma che appena accenna a risolversi solo alle rovine dell'ultima guerra mondiale o solo fino alla tragica rivoluzione di ottobre del 1917. Russia, Polonia, Lituania, ci limitiamo a queste tre nazioni perché in esse si svolge la storia che stiamo per narrare, hanno alle spalle secoli nei quali si è drammaticamente combattuto la lotta impari per la verità e per la libertà contro l'ingiustizia e la violenza. Ciò deve almeno avvertirci che il dramma delle nazioni è radicato nel cuore degli uomini, singoli e collettività, e che col mutare delle vicende storiche mutano gli scenari della lotta e i colori delle ideologie, ma non le radici dei conflitti. Il santo di cui vogliamo parlare, il carmelitano Raffaele Giuseppe Kalinowski, morì nel 1907, quando imperava lo zar e il comunismo non esisteva ancora, e morì a Wadowice, lo stesso paese polacco nel quale 13 anni dopo sarebbe nato l'attuale pontefice Giovanni Paolo II. Ma già allora, quando la violenza leninista e staliniana non era ancora esplosa, la Polonia e la Lituania gemevano sotto il tallone russo e le loro città si bagnavano periodicamente del sangue degli insorti. Lituani e polacchi, popoli cattolici federati fin dal secolo XIV, erano sotto il dominio russo già dal 1772. Quando Giuseppe Kalinowski nel 1835 viene al mondo a Vilna o Vilnius da un'antica e nobile famiglia polacca, la Polonia da circa 40 anni non esiste più sulla carta geografica. I potenti di turno se la sono spartita. L'82% alla Russia, il 10% all'Austria, l'8% alla Prussia. E così sarà fino al 1918, quando nuove e ancora più gravi sventure si andranno già profilando all'orizzonte. La Lituania invece esiste, ma la russificazione procede spietata a marce forzate. Gli zar sanno che per distruggere un popolo e asservirlo, oltre alla forza militare e al dissanguamento economico, bisogna espropriarlo della sua lingua e della sua cultura e della sua fede. Ma Polonia e Lituania, anche allora, continuano a vivere nel cuore dei loro figli e le insurrezioni si susseguono. Alla nascita di Giuseppe Kalinowski sono passati appena 5 anni dalla cosiddetta insurrezione di novembre, durata 10 mesi, e ancora il bambino poteva vederne le tragiche conseguenze, continue deportazioni, esecuzioni capitali sulla piazza del mercato. Gli accadde anche di contemplare, soffrendo, un tragico corteo di bambini ebrei trascinati in esilio, come si vede, non ci sono orrori che appartengono in esclusiva solo a certi regimi o a certi periodi storici. Il piccolo Giuseppe alimentava la fede e assorbiva la sua appartenenza cattolica nel santuario nazionale di Ostrabrama, edificato sulla porta dell'antica città, affidato ai carmelitani. L'immagine della Madre di Misericordia lo accompagnerà per tutta la vita. Ma un ideale profondo e determinante, il piccolo Kalinowski lo assorbiva soprattutto nella Chiesa della Santissima Trinità, sulle tombe dei martiri per l'unità della Chiesa, delle Chiese orientali con Roma. Di contro, la tristezza per l'ingiusta schiavitù gli si imponeva anche solo perché la sua casa guardava sul convento dei Domenicani che lo zar aveva tramutato in prigione e dove egli stesso sarà poi incarcerato. Altre chiese e conventi erano tramutati in caserme. A 8 anni Giuseppe poté frequentare l'Istituto dei Nobili, un collegio nel quale il papà era insegnante di matematica. Vi restò fino a 16 anni, concludendo brillantemente il primo ciclo di formazione, rifiutandosi comunque con orrore, scrive, di imparare quel catechismo sullo zar che i russi volevano imporre. Aggiunse poi un biennio di agronomia. E qui la ferita si aprì. Per un nobile polacco, lituano, non c'era allora aperta altra strada che quella di frequentare qualche università russa, collaborando così alla propria russificazione. Giuseppe aveva una spiccata tendenza per la matematica e finì alla scuola di ingegneria di San Pietroburgo fino a pochi mesi fa, Leningrado. Fu il periodo più triste della sua vita. Certo, egli era intelligente, riservato, brillante negli studi, perfino ben voluto. A termine dei 3 anni era già tenente ingegnere e assistente di matematica nella stessa accademia. Ma si era anche immerso fino al collo in un ambiente saturo di indifferentismo religioso e di positivismo scientista e la fede cominciava a vacillare. Tanto più che egli si portava in cuore il dubbio di aver tradito una più seria vocazione. Confesserà da vecchio: considerando certi elementi della mia vita, io avrei dovuto chiedere da ragazzo di entrare nel seminario diocesano di Vilnius e, dato che non l'ho fatto, molti anni della mia vita, specialmente quelli della giovinezza, si sono frantumati in pezzi divisi tra loro, riuscendo senza profitto per me e per gli altri, convertendosi in vanità. Un giudizio molto severo, dato poi negli anni della piena maturità spirituale. In realtà Dio avrebbe poi saputo raccogliere tutti questi segni tracciati in un armonico disegno di salvezza. Ma Giuseppe pensava allora al rischio che aveva corso di perdere la fede. Scriveva in una lettera: «Io mi inclino verso le vanità di questo mondo e cerco una medicina per me, ma non trovo la pace interiore. Devo dirti che non ho mai incontrato nella mia vita un uomo così fragile nei suoi propositi come sono io». Si sentiva spiritualmente malato. Spiegava con una formula tristissima: «Questa è la mia disgrazia, che cerco lo spirito e trovo sempre la materia». Tuttavia leggeva le confessioni di Sant'Agostino e frequentava il circolo culturale cattolico. Gli accadde in quel periodo un episodio che certo lo segnò interiormente. Entrò in una chiesa cattolica preso da una voglia improvvisa di confessarsi, ma la trovò deserta. Si inginocchiò al confessionale, ma non c'era nessun prete ad ascoltarlo. Allora cominciò a piangere e si sentì invadere da una indicibile nostalgia. Forse l'episodio spiega perché più tardi, da vecchio sacerdote, anche se infermo e stanchissimo, non avrà mai cuore di lasciare vuoto il suo confessionale. Nel 1855 aveva 20 anni, poté tornare in patria per qualche breve vacanza e l'oppressione della sua gente lo sconvolgeva. Lasciò scritto nelle memorie: «La nostra popolazione contadina era buona e virtuosa in quelle zone, ma veniva sottoposta a tante sofferenze, non ultima quella del servizio militare, che allora durava 25 anni. Oggi, mentre scrivo queste parole, dice, mi trema la mano. Il primo lavoro che fu affidato al nostro giovane tenente ingegnere fu la progettazione della ferrovia tra Kursk, Kiev, Odessa. Egli doveva tracciarne il percorso tra il fango e le paludi, ma in quelle distese deserte e interminabili gli riuscì anche, come scrisse, di lavorare con me stesso e su me stesso, e ritrovò Dio. I lavori per la ferrovia furono a un certo punto sospesi per mancanza di fondi, e così Kalinowski, promosso intanto capitano di Stato Maggiore, fu assegnato alla fortezza di Brest-Litovsk con l'incarico di sovrintendere alle fortificazioni e alla manutenzione. Ora, vale la pena di soffermarsi un po' su questo soggiorno, perché si rivelò determinante per la maturazione della sua più profonda identità. La fortezza di Brest-Litovsk, sulla frontiera russo-polacca, era ed è sempre più divenuta un simbolo, un crogiuolo dove ancora oggi restano fusi i più disparati drammi di quei popoli. Nel 1596 vi era stata ratificata l'unione della chiesa di Kiev con quella di Roma, e a ricordo era stata edificata la chiesa di San Nicolò degli Uniati. Lo zar aveva poi abrogato l'unione, distrutto la chiesa e costruito un nuovo tempio sulle rovine e perseguitato i cattolici. Ora facciamo qui una violenta anticipazione. Oggi anche questa seconda chiesa, di questa seconda chiesa resta lo scheletro della navata, chiuso fino a pochi mesi fa da cancelli di ferro tappezzati di bandiere rosse. Fu in questa fortezza che Lenin firmò un inutile trattato con la Germania e con l'Austria. Fu in questa fortezza che 8.000 soldati russi resistettero ai nazisti e vennero massacrati. In questa fortezza smantellata, insignita dal titolo di eroica, considerata monumento nazionale, o non è molto, si ergevano giganteschi monumenti a Lenin e agli eroi sovietici, e l'ingresso della fortezza era un'enorme stella rossa di cemento sempre illuminata a sangue. Adesso, a Brest-Litovsk, si ammassano russi affamati che sperano di poter passare il confine. Insomma, un solo punto geografico in cui si sono condensati centinaia d'anni di storia. Questa era la fortezza affidata al capitano Kalinowski, un futuro santo. E qui, nel 1863, lo raggiunse la notizia della insurrezione di gennaio. Kalinowski aveva 28 anni, legato con giuramento agli eserciti dello zar e legato col sangue e la fede alla sua patria. Racconterà poi nelle memorie: troppo chiara era la visione interiore della lotta di un popolo disarmato contro la forza del governo russo che disponeva di enormi armate. Conservare l'uniforme di questo esercito quando il cuore tremava nell'apprendere la notizia dello spargimento di sangue fraterno sarebbe stato inconcepibile. Ma io mi domandavo, mi è lecito rimanere passivo quando tanti sacrificano tutto per questa causa? Dimettersi dall'esercito russo non era il problema più grave. Il problema angoscioso era avvicinarsi agli insorti, quando tutto, dato la sua esperienza, gli diceva che la insurrezione era sbagliata, destinata a fallire. Sbagliata non per la giustezza delle rivendicazioni, ma perché, egli disse, la Polonia aveva allora bisogno non di versare altro sangue sui campi di battaglia, ma del sudore del lavoro. Era, come gli dirà poi, una insurrezione basata sull'immaginazione, pessimamente organizzata. Si dovettero seppellire delle armi perché non si era in grado di curarne la distribuzione, con appoggi internazionali falsamente sbandierati, strumentalizzata da agitatori privi di buon senso. E tuttavia tanti giovani generosi davano la vita per un ideale di libertà, come veri martiri. Kalinowski fece dapprima qualche tentativo di dissuadere gli insorti. Qualcuno lo accusò di essere un vigliacco, anzi una spia dei russi. Rispose: vedremo chi sarà capace di sacrificarsi. Si mise a disposizione del Consiglio Nazionale della Insurrezione e venne nominato ministro della guerra per la regione di Vilnius. Prima di accettare, mise una sola condizione: non avrebbe firmato nessuna condanna a morte. ma, come egli aveva lucidamente previsto, l'insurrezione fu stroncata e decapitata. Uno dopo l'altro, traditi, i responsabili cadevano nelle mani della polizia zarista. A Vilnius si era insediato un governatore noto per i metodi spicci e brutali. Lo chiamavano l'impiccatore e perfino lo zar si era mostrato infastidito del suo zelo sanguinario. Nella repressione seguiva un criterio elementare. Polacco e cattolico sono sinonimi nel linguaggio della gente, per cui bisogna eliminare ogni traccia sia di lingua e di cultura polacca che di istituzioni cattoliche. Cominciò mandando in esilio il vescovo di Vilnius e impiccando alcuni preti, poi tramutò i conventi in prigioni. Fu in questi terribili mesi che Giuseppe Kalinowski, che pure era già tanto maturato interiormente, ritrovò la forza, dopo 10 anni di assenza, di tornare a confessarsi. Quando anche Kalinowski fu arrestato, decise di assumersi tutta la responsabilità pur di non tradire nessuno. Leggiamo nelle memorie: mi venne il timore che il mio silenzio potesse indurre le autorità a fare altre ricerche sulle società da me frequentata, sulle persone con cui ero in rapporto, e dopo aver riflettuto stabilii di accusare me stesso con fermezza e totalmente, in modo che non avessero bisogno di fare altre ricerche su di me. Accusando me stesso fino in fondo, sicuramente mi condannavo a morte. Così un biografo descrisse incisivamente la sua statura morale. Trattenere gli altri dal commettere il grande errore, non avere parte alcuna nel commetterlo e tuttavia dopo accettare generosamente di associarsi alle tristi conseguenze dell'errore e sopportare con gli altri la pena dell'errore commesso, non accusando nessuno. Ecco il vero volto di Giuseppe Kalinowski. Venne condannato alla pena capitale e l'impiccatore avrebbe voluto disfarsene in fretta, ma gli spiegarono che così avrebbe regalato ai polacchi un martire, perché molti lo ritenevano già un santo. La pena di morte gli fu dunque commutata in 10 anni di lavori forzati in Siberia, ma gli fecero pagare un prezzo ancora più terribile. Il tribunale militare mise in giro volutamente la voce che l'avevano graziato per ricompensa delle informazioni e delle denunce che il prigioniero aveva rilasciato. Così l'ex capitano di Stato Maggiore, l'ex ministro della guerra, col capo rasato e la casacca del prigioniero, con dignità e mansuetudine, cominciò la sua via crucis. È giusto a questo punto riportare il suo stesso racconto, che ha una solennità liturgica. Nella festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, verso mezzogiorno, la lunga fila di noi prigionieri si mosse per le strade di Vilnius verso la stazione ferroviaria. Una folla enorme si accalcava per le strade e i cosacchi a cavallo respingevano chiunque tentasse di avvicinarsi a noi, e molta gente si sporgeva dalle finestre. Sembrava un corteo funebre, e quanti simili convogli ci avevano ormai preceduto dall'inizio dell'insurrezione. Tra noi c'erano persone di ogni età, proprietari, medici, impresari, operai, contadini, donne, spose e ragazze. Era come un'alluvione che rovesciava le sue acque verso l'estremo oriente. Nessun sacerdote ci accompagnava. Prendemmo posto in vagoni dove ci ammucchiarono gli uni sugli altri. Ci consideravano come degli oggetti di cui si può fare tutto quel che si vuole. E quando il treno partì, muovendosi lungo le alture che dominano la ferrovia, su di esso vennero gettati dei fiori come al cimitero sulle tombe dei morti. Ed è una riflessione che riempie di tristezza ripensare alla storia successiva, quando le decine di migliaia di deportati della tirannide zarista verranno vendicate con milioni di altri sventurati, ugualmente martoriati e ugualmente innocenti. E la Siberia diventerà sinonimo anche del nuovo terrore rivoluzionario, come lo era già stato dell'antico terrore. Ma ci rende anche pensosi la nostra troppo facile associazione di idee. I treni di deportati ci ricordano subito gli orrori nazisti, la Siberia ci ricorda subito gli orrori staliniani, e rischiamo di dimenticare che violenza e ingiustizia sono nel cuore stesso del potere mondano in ogni epoca, quando gli uomini si allontanano da Dio o se ne servono. Deportato, Kalinowski percorse da condannato quelle terre sulle quali aveva tracciato come ufficiale, aveva disegnato il tracciato della ferrovia. Poi il viaggio doloroso si spinse fino a Irkutsk, sempre più lontano, fino alle saline di Ussolè presso il lago Baikal, in tutto circa 8.000 chilometri percorsi parte a piedi, parte su vagoni ferroviari, parte su carri o su battelli. Ci vollero 10 mesi per giungere a destinazione. Le pianure immense, scrive, sotto e dietro gli Urali erano diventate un cimitero senza confini per decine di migliaia di vittime strappate dal seno della madre patria e inghiottite per sempre. Espressione che sembra tratta dai nostri giornali e ci convince, come abbiamo già sottolineato, che regimi diversi o addirittura opposti possono generare un'identica violenza. L'espressione con cui Muraviev, l'impiccatore, al soldo dello zar, accompagnava i condannati, risuonerà poi identica sulle labbra degli aguzzini nazisti e poi su quelle dei carnefici comunisti e su quelle di tanti altri caporali di turno. Hanno vissuto da cani che muoiono da cani. In ogni epoca, invece, la vera rivoluzione accade nel cuore di quei pochi uomini che sanno difendere la loro umanità e la loro fede e sanno donarla agli altri bruciando di vera carità anche a 35-40 gradi sotto zero, anche se costretti in ceppi e catene. Di Giuseppe Kalinowski sappiamo che in Siberia subì la sua più profonda maturazione interiore. Scriveva: «Il mondo può privarmi di tutto. Mi resterà sempre un nascondiglio, per lui inaccessibile, la preghiera. In essa si può raccogliere tutto il passato, tutto il presente e anche tutto il futuro sotto l'aspetto della speranza. Al di fuori della preghiera io non ho più niente da offrire a Dio. Posso dunque considerarla come l'unico mio dono, non posso digiunare, non ho quasi nulla da dare in elemosina, mi mancano le forze per il lavoro, mi resta solo il soffrire e il pregare. Però mai ho avuto tesori così grandi e non voglio altro». Andava intanto rinascendogli in cuore la vocazione al sacerdozio. Il tempo che gli restava, dopo il lavoro forzato, lo dedicava alla preghiera, alla lettura. Aveva portato con sé il Vangelo e l'imitazione di Cristo, ma trovò tra i prigionieri perfino i poemi tradotti di Dante e di Tasso, gli esercizi di Sant'Ignazio di Loyola, testi di teologia. E poi la carità, do verso i più deboli compagni di sventura. Significativo è l'episodio di un prigioniero ubriacone, gravemente ammalato, che non voleva più sentir parlare né di Dio né di uomini e che rifiutava ogni aiuto. Il nostro santo gli stette vicino con tanta delicatezza che costui, morendo, esclamò: «Credevo che si potesse fare a meno di Dio e degli uomini, ma non è così». Anche raccontando innumerevoli quotidiani episodi della sua dedizione, non sapremmo di lui tanto quanto ci viene rivelato da questa sola testimonianza. Gli altri condannati, nelle loro orazioni, inclusero un giorno anche questa invocazione per le preghiere di Giuseppe Kalinowski: «Liberaci, Signore». Col passare degli anni, le condizioni dei deportati migliorarono, col beneficio di qualche amnistia. Allora c'era la repressione ideologica, poliziesca, ma non c'era l'inflessibilità. Nel 1874 venne finalmente liberato, ma il passaporto non gli fu più restituito ed ebbe la proibizione di risiedere in Lituania. Aveva 39 anni. Per mantenersi, ma anche per passione educativa, accettò l'incarico di precettore del principino Augusto Czartoryski, una delle più nobili famiglie polacche imparentata con i reali di Spagna e di Francia, la cui famiglia risiedeva in esilio a Parigi, in quell'hotel Lambert, in cui i nobili esiliati conducevano una vita dignitosa e austera, quasi monastica. Il principino Augusto era di salute malferma e questo obbligava il precettore ad accompagnarlo nelle migliori località climatiche d'Europa. Maestro e discepolo erano tuttavia ambedue misteriosamente incamminati verso la santità. Il ragazzo si commuoveva ascoltando l'antica biografia di San Luigi Gonzaga. L'adulto ex ministro della guerra si andava interrogando su quale ordine religioso maggiormente gli convenisse. Si separarono nel 1877. Anticipiamo per ora che 6 anni dopo Augusto Czartoryski incontrerà all'hotel Lambert San Giovanni Bosco e in seguito riceverà dalle mani del santo l'abito di novizio salesiano. Morirà giovanissimo, ma così maturo che Giovanni Paolo II, appena eletto Papa, ha firmato il decreto che riconosce l'eroicità delle sue virtù. Tra breve sarà beatificato anche lui. Torniamo a Kalinowski, che intanto era sempre più attratto dalle preghiere e dalle sollecitudini delle monache carmelitane di Cracovia. In Polonia l'ordine carmelitano, dopo ripetute soppressioni, sopravviveva in un solo convento e un solo monastero. Le monache sognavano e pregavano perché sorgesse una guida forte e geniale a restaurare il Carmelo, e quando conobbero Kalinowski pensarono d'aver trovato l'uomo giusto. Gli fecero pervenire quegli aforismi in cui Santa Teresa d'Avila ha sintetizzato la sua dottrina: niente ti turbi, niente ti sgomenti, tutto passa, Dio non cambia, con la pazienza tutto si acquista, chi possiede Dio non manca di nulla. Giuseppe le prese come fonte di ispirazione, rispose: ogni giorno prendo forza da queste parole. Così a 42 anni si presentò nel noviziato di Carmelitano di Graz in Austria e vi entrò, solo con l'idea di dedicarmi a una vita di penitenza, disse. Vi trovò un maestro che lo esaudì abbondantemente e non gli fu risparmiato nulla. Giuseppe, divenuto in convento fra Raffaele, dirà poi che aveva patito meno in 10 anni di Siberia che in un solo anno di noviziato. Ma adesso non è più così. Ma era entrato con questa risoluzione. Ora, disse, non mi resta che una cosa: sacrificarmi a lui senza riserve e non separarmi mai da Gesù Cristo. Completò gli studi in Ungheria e ricevette gli ordini sacri in Polonia. Nell'unico convento, l'antico eremo di Cerna, vivevano solo 8 vecchi religiosi, di cui 4 stranieri. L'arrivo di Kalinowski segnava dunque un inizio, e benché controvoglia egli dovette accettare di essere un protagonista, nominato subito maestro dei novizi, poi priore, poi vicario provinciale. Sotto la sua guida tornò a fiorire la provincia carmelitana di Polonia, che oggi è una delle più numerose dell'ordine. Nel 1892, esattamente un secolo fa, egli aprì un secondo convento a Wadowice per farne un seminario, in quella stessa cittadina in cui vivevano allora i genitori di Giovanni Paolo II. L'austero carmelitano distribuiva il suo tempo tra l'educazione dei religiosi, la guida dei monasteri, la cura di nuove fondazioni, il recupero del patrimonio archivistico dell'ordine e la pubblicazione di testi spirituali. Egli era diventato il padre del suo popolo. Al suo confessionale accorrevano folle sempre più numerose fin dalle prime ore del mattino, ed egli vi consumava la vita, incurante del freddo e dei disagi sempre più gravi man mano che la salute si indeboliva. Lo chiamarono il martire del confessionale, espressione usata da Giovanni Paolo II nel discorso di beatificazione. Pregava tanto che qualcuno lo definì preghiera vivente. Il nostro impegno al Carmelo, spiegava, è la conversazione con Dio in tutte le nostre azioni. Ed anch'egli trovò al Carmelo la sua specifica missione. Già un tempo, quando non pensava di farsi religioso, si era soffermato a pensare che un ordine così, nato in Oriente e trapiantato in Occidente, l'ordine carmelitano, doveva essere particolarmente adatto a lavorare in quelle terre per l'unità della Chiesa. Divenuto egli stesso carmelitano, guidato miracolosamente a questo scopo, dirà poi, quel pensiero si impadronì del suo cuore: l'unità santa, l'unità sacra. Questa parola riempie il cuore di dolore, ma accende il fuoco della speranza, scriveva nel 1904. Tutta l'esperienza fatta gli serviva a comprendere qualcosa che noi cominciamo a comprendere soltanto adesso, sul finire di questo nostro secolo, dopo la caduta di tutti i regimi e di tutte le ideologie, che la disunione tra i cristiani, sono parole sue, è la più grande nemica della nostra società, che la via più sicura per trovare la pace è proprio l'unione. Più gli anni passavano, più egli sentiva che gli era impossibile liberarsi dal pensiero dell'unione, dal desiderio di vedere Mosca convertita. Scrisse a una monaca francese: anche se mi sento ormai avviare verso il declino, con 62 anni, non posso liberarmi dal pensiero che il buon Dio, se gli rimarrò fedele, mi permetterà ancora, con la sua grazia, di lavorare tramite il Carmelo di Nostra Signora per l'unità della Chiesa. Portare la Russia a Cristo e Cristo alla Russia era il suo sogno cattolico, che si estendeva poi a tutti i paesi slavi. e considerò ciò parte essenziale della sua vocazione sulla base di una persuasione teologica, che l'unione tra le chiese di Oriente e di Occidente si potrà fare soltanto in Maria e che di ciò il Carmelo deve preoccuparsi per sua intrinseca vocazione. Pur essendo e restando sempre rispettosissimo dell'ortodossia, Kalinowski non cedeva a un facile irenismo. La separazione da Roma significava per i popoli slavi anche separazione dal Cristo totale, ed egli intuiva che nella disunità dei cristiani si radicavano tutti i conflitti politici, anche le secolari aggressioni che hanno insanguinato l'Europa, anche la fragilità propositiva delle chiese e la loro complicità col potere mondano. Dopo la morte di Kalinowski, la Chiesa disunita avrebbe sperimentato in modo ancor più terrificante all'est come all'ovest la sua fragilità a resistere, a difendere l'Europa da ondate di paganesimo dilagante. E tuttavia, quanto è rimasto della fede comune ha salvato in estremis l'Europa. Poiché questo problema è destinato a diventare sempre più urgente nei nostri giorni, è opportuno chiarire che l'unione tra le chiese cristiane sia l'unica speranza per questo nostro mondo lacerato, prima che lo assalgano nuove tentazioni ideologiche, è ormai una evidenza e una preoccupazione per ogni vero credente. Che questa unione possa farsi solo in Maria non è una trovata devozionale, è la convinzione che a unirci potrà essere solo l'evidenza di come il dono della salvezza può essere accolto solo da chi decide di essere interamente recettivo di tutta l'azione di Dio in Cristo, senza più preconcetti ideologici, come Maria che si è lasciata coinvolgere corpo e anima, mente e cuore. Kalinowski, il carmelitano polacco che indicò la soluzione in Maria, oggi è una guida. Lo ricordiamo sul letto di morte, mentre ripete continuamente le parole di Cristo: Padre, io ti prego che tutti siano una cosa sola.